incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenuti ad un labirinto che poteva anche essere un archivio ricordi, perché gran parte del materiale musicale, delle voci e degli effetti che ascolterete, soprattutto nella seconda parte, vengono dal nostro archivio. Ma la data gioca un ruolo più importante di questa distinzione tra i due nostri programmi, il labirinti e l'archivio. La data del 25 aprile questa volta nasconde ben tre anniversari: a quello ben noto del 79esimo anno dalla liberazione d'Italia si affiancano i 100 anni dalla nascita dell'Unità, intesa come giornale. 12 febbraio 1924, gli strilloni diffondono per le strade il primo numero del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, che lo aveva pensato come un giornale degli operai e dei contadini. Un secolo di storia, grande strumento di lotta e di propaganda. Negli anni 70 è arrivato addirittura al 1 milione di copie e poi, si sa, crisi del Partito Comunista e inizia anche la crisi dell'Unità. E poi un altro anniversario sarà quello del 50 anni esatti dalla Revolução dos Cravos, la rivoluzione dei garofani. 25 aprile 1974 entrano nelle strade di Lisbona i carri armati, ma non per sparare, bensì per annunciare una rivoluzione silenziosa, una rivoluzione tranquilla, una rivoluzione segnata dai garofani che venivano lanciati sui veicoli che sferragliavano per le strade della capitale portoghese. L'ho messo dentro anche perché c'è una particolare coincidenza. La vita alle volte ti sorprende, e in questo caso enorme sorpresa fu, perché io mi trovavo proprio quel 25 aprile a Lisbona. Ebbene, questo labirinto si occuperà soprattutto dei due anniversari, insomma il nostro 25 aprile e quello del Portogallo. La data dell'Unità bisogna però che sia ricordata. Allora, prima parte di questo labirinto del 25 aprile.
26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.
Aldo dice... Cominciamo con un documento sonoro che viene da un film del 1975 realizzato da Paolo Gobetti e Giuseppe Risso, che consiste in un montaggio di documenti cinematografici della resistenza italiana armata. Quindi potremmo dire oggi che è un docufilm. Lo facciamo anche perché la musica di commento fu scritta da Luigi Nono, un Luigi Nono che era già ai vertici della musica contemporanea, perché un anno prima alla Scala fu messo in scena il suo Al Gran Sole, Carico d'Amore. Ma torniamo al nostro film, si intitola Lotta Partigiana ed è soprattutto incentrato sul Piemonte e nel finale sulla liberazione di Torino. Dagli scioperi alla lotta armata, il comando clandestino, la festa della liberazione.
Da un nascondiglio sicuro, il comando partigiano dà le ultime disposizioni per l'insurrezione. Il piano per l'insurrezione di Torino definito con la formula cifrata Aldo dice 26 per 1, prevede, insieme con la sollevazione degli operai cittadini, la discesa dei partigiani dalle valli del Piemonte.
Io ero commissario di guerra della terza divisione GL Langhe e avevamo come compito di scendere su Torino passando da Moncalieri. Siamo arrivati direttamente su Torino e siamo stati probabilmente fra i primissimi partigiani che sono arrivati in città. Infatti, dovunque noi arrivavamo, vedevamo le finestre aprirsi, vedevamo la gente che urlava: arrivano i partigiani, arrivano, arrivano.
La liberazione di Torino non è stata una facile calata dei partigiani tra file di popolo festante, ma si è articolata in un complesso e duro combattimento contro ingenti forze tedesche.
Siamo quindi restati in Piemonte con questo lassù sulle colline piemontesi e ci rimaniamo perché su queste colline si rifugiò una famiglia di musicisti ebrei. Il padre, Mario Zargani, era prima viola dell'Orchestra Sinfonica del Teatro Regio e nel 1938 potete ben immaginarvi che cosa gli successe. E durante gli anni della guerra riuscirono a rifugiarsi in queste colline con moglie e il figlio Aldo Zargani. È proprio lui che ci racconta qualcosa a cui lui stesso assistette verso la fine della guerra.
Man mano che ci si avvicinava al 25 aprile, i partigiani si occupavano del dopo, primavera, marzo, i primi di aprile. Allora incominciarono a scrivere canzoni partigiane. Le loro canzoni partigiane erano tipo: finiamo la bastardica Leura, siamo giunti alla fin, viva la Russia, viva Stalin, abbasso quel porco di Mussolini. Però non c'erano ancora fischi al vento, ma che bella ciao, ma neanche per idea. Intanto c'era qualche partigiano che scriveva le parole e si era sparsa la voce che c'era un musicista ebreo nascosto, ma musicista voleva dire anche compositore per loro, e quindi si presentavano per farsi scrivere la musica da mio papà, che non era capace di scrivergli la musica. Si presentavano con le parole e mio padre avrebbe dovuto fare l'inno dei partigiani. E, insomma, alla fine si presentarono e gli dissero: insomma professore, ci faccia un concerto per favore. E prese questo violino e uscì sull'aia e incominciò a suonare quell'aria di Bach che era la sonata per violino solo che suonava tutti i giorni. Stava ricominciando la pace e mio papà in qualche modo in questi primi giorni di aprile si stava ricominciando cominciando a preparare, tant'è vero che quando il 24 ci fu la partenza dei partigiani per la pianura, non volle che andassimo a vederli. Mia mamma, disobbediendolo, ci portò, ma per obbedirgli almeno in parte non ci facemmo vedere nella strada del paese, lo vedevo da una collina, vedemmo i partigiani che partivano. E anche quello è un bel ricordo musicale, perché cantavano Bandiera Rossa e non cantavano affatto Fischi il Vento e Bella Ciao, ma cantavano L'Internazionale. Una cosa molto fuori moda, ma che però aveva un preciso significato. Beh, il mio sta dalla parte dell'Internazionale e non dalla parte di quelli che sentii cantare allora la canzone su le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera. Se ne erano accorti che non gli volevano più bene, lo sapevano i ragazzi che sbagliavano. I miei invece cantavano L'Internazionale, che io so solo in ebraico perché me l'hanno insegnato quelli della brigata ebraica. Cum itnaera ameleha un zeirav e così.
Ancora di essere vivi intanto, perché si era passata la guerra, e nello stesso tempo di lo stupore di qualcosa che sembrava uscire da tutte le case, da tutte le gole, le voci della gente. Ecco, questa era la musica della libertà.
È difficile essere felici come allora.
In tutto Milano, in tutte le vie, soprattutto nei rioni popolari, si ballava in tutte le piazze e in tutte le strade. Ballava in anche quei che era minga bunde balà. Si organizzavano strane orchestrine, gente che tirava fuori la fisarmonica, ma si ballava fino alle 4, alle 5 della mattina, perché fino ad allora la notte era una notte da incubo. Allora le notti erano notti di libertà, notti di gioia, notti di felicità.
C'ami la libertà. Ciamina sbornia, ciamina mevuri, feste colun, manun, che l'empatida propri tutta, anche la libertà, se sei godu.
Oh fascista, tu sei la vita per me, le mie armi le ho fregate a te. Verrà un giorno di grande felicità che noi faremo ritorno alle nostre città.
O fascista, perché non ti fai vedere, perché resti sempre al piano, prendi il mitra, t'aspettiamo, siamo in pochi, siamo in pochi, siamo in pochi, vita dura, siamo banditi, siamo sbandati. O fascista, se mi guardi
avete sentito un po' la questione già conosciuta, ma non sino in fondo risolta, del Bella Ciao sì, Bella Ciao no. In quei giorni fu veramente cantata da alcuni partigiani o no, o era Fischi al Vento, vi leggo soltanto un brevissimo stralcio da un recente libro firmato da uno dei protagonisti della musica popolare italiana, Cesare Bermani. Il titolo è Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone. E così scrive nelle prime pagine: se si vuole accostare Fischi al vento a Bella Ciao, occorre dire che sono state all'origine canzoni profondamente diverse. La prima è un canto nato al nord in una formazione partigiana comunista ed è un canto prevalentemente antifascista, che spesso non nasconde come la finalità della lotta sia la realizzazione di un'Italia socialista e comunque sempre profondamente diversa da quella lasciata in eredità dal fascismo. La seconda, Bella Ciao, è con ogni probabilità nata in Abruzzo, dove la resistenza ha avuto una connotazione ben diversa che al nord, in una formazione partigiana non garibaldina, ed è un canto contro l'invasore tedesco. Se Fischi al vento fu la canzone più cantata della resistenza al nord, tuttavia anche Bella Ciao fu cantata dalle formazioni partigiane che dal centro Italia salirono al nord affiancate agli alleati, ed è a essa, oggi identificata come la canzone della resistenza italiana, che è toccato poi di diventare l'inno di tutti i ribelli del mondo.
Oh bella ciao, 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 partigiana, portami via, che mi sento di morire.
Se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
Lascio ora a Giovanna Marini l'arduo compito di raccontarci come Bella Ciao cominciò ad affacciarsi a platee e quindi a pubblici differenti da quelli che sino allora aveva conosciuto, dei circoli comunisti o quelli dell'Arci.
Che passeranno, mi diranno che è il bel fior.
Questo è il fiore,
questo è il fiore,
partigiano,
partigiano,
bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Giugno 1964, quando andammo a Spoleto a cantare questi canti, molti canti anche di Filandere, di Mondine, la gente non li aveva mai sentiti in Italia, prima c'era stata la guerra, prima ancora il fascismo che li aveva proprio proibiti, quindi era la prima volta che noi andavamo a cantarli. Ci aveva invitato Nanni Ricordi, che era un appassionato di questa cosa, e aveva forzato perché noi cantassimo al Festival di Spoleto. Lo spettacolo si chiamava Bella Ciao, c'era il più bel pubblico che abbia mai visto, chic, intelligenti. Io dicevo: quanto piaceranno queste cose a tutti quanti, impazziranno di gioia. A Spoleto c'era la scuola allievi ufficiali e c'è tuttora, e noi ci mettiamo in scena a cantare. Con noi c'erano la Mondina Giovanna Daffini, cantastorie anche, col marito il professore che suonava il violino facendo inchinetti a destra e a sinistra, e poi c'erano i Piadena, quattro di Piadena, bergamini che accudivano alle mucche, che avevano anche il lavoro della terra da fare, e cantavano con queste voci straordinarie che spaccavano le mura. E finalmente Michele si alza in piedi, Michele Straniero, grande intellettuale, un'enciclopedia ambulante Michele, un uomo che ha fatto più lavoro, più di raccolta, credo, di tutti. Era incredibile il lavoro che riusciva a fare Michele Straniero, con l'intelligenza poi. E doveva cantare Gorizia. E lui si mette a cantarla e arriva la strofa: traditori, signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù, successo il finimondo. Non piacque per niente. Tutta la gente balzò in piedi urlando: evviva gli ufficiali, evviva l'Italia! Tentavano di salire sul palco, si urlavano cose uno contro l'altro. A metà strada c'era Mosca, Mosca padre, che vedendo che alcuni entravano e altri uscivano, disse: mo c'è la Cernita. Sopra, più sopra ancora, c'erano i nostri amici contadini e partigiani, erano venuti Saetta, dei partigiani da Genova, si chiamava lui Saetta, che si riportò tutti dietro. E sopra non piacque questa rivoluzione di sotto e lasciarono cadere qualche sedia, insomma, e sotto successe di nuovo l'ira di Dio, e guardando in alto intonarono subito: faccetta nera, aspetta e spera, dall'alto in basso subito, bandiera rossa a metà, fratelli d'Italia, una confusione. E poi la signora che poi mi dissero era la Vallì Toscanini, la figlia di Toscanini, che disse una cosa puntuta però, perché disse: non ho pagato 1000 lire per sentir cantare in palcoscenico la mia donna di servizio. E noi tutti ci guardammo dicendo: ma che vuole, ma dov'è la donna di servizio? Invece c'era Giovanna Daffini, che si staccò la chitarra dal collo e marciò sulla contessa per sbattergliela in testa e ristabilire quella distanza culturale tutta a proprio beneficio, giustamente pensava la Daffini. E a me mi si aprì un mondo. Io che stavo lì e pensavo: ma perché strillano tanto per un bel temino in do minore? E poi invece capii tutto a un tratto e mi dissi: ah, eccola la differenza fra musica contadina e musica classica. È solo la voce, le note sono normali. Se noi togliamo tutti gli specifici che il maestro Cortesi ha così brillantemente messo in evidenza, gli specifici di questi tipo di canti, se noi glielo leviamo diventano delle canzonette da Canale 5, non è che abbiano un interesse. A parte le melodie degli anarchici, sono bellissime, anche Venezia, quella è verdiana, bellissima, però sono canzoni, insomma. Ma no, è la voce, sono le voci che danno immediatamente un tono particolare, cioè un'altra cultura. E allora capii finalmente la differenza. Adesso penso che un ragazzo oggi non si scandalizzerebbe più della voce della Daffini, perché i giornali tutti: ah, le voci sgangherate, le gole sguaiate. E no, direbbe semplicemente: ma che bella voce etnica, vedete? È un progresso.
La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina appena alzata, in risaia mi tocca andare, il capo in piedi, col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi, col suo bastone. Noi curve a
questo è Don Gallo che con il megafono gira per la chiesa durante la messa. Luigi Pestalozza, ben noto critico e saggista musicale, che è stato vicino a Radio Popolare, spesso interveniva nelle nostre puntate di Rotoclassica.
La prima cosa da mettere a punto è che musica e resistenza non vuole dire, non soltanto in Italia, ma stiamo in Italia, la musica dedicata e intitolata alla resistenza. C'è anche questo, vedremo, ma vuole dire strutturalmente, storicamente parlando, musica e antifascismo. Se la resistenza è il momento culminante dell'antifascismo, che il 25 aprile rompe con la storia italiana borghese liberale, cavuriana, sabaudiana, e quindi nel 1922 fascista della borghesia liberale, portato al governo e poi alla dittatura, e vuol dire dunque la riconcezione e la rifondazione di una vera storia nazionale che culmina, fra l'altro, 3 anni dopo nella Costituzione. Questo lo dico perché ha un effetto portante nella nuova musica italiana, che scriverà anche di musica e resistenza, che comporrà. E ciò vuol dire che io, che ne sono stato parte, posso testimoniarlo, la musica nuova italiana è nuova perché pone la questione del cambiamento di fondo di tutti i rapporti musicali, a cominciare da quelli comunicativi, a cominciare da quello della invenzione di un nuovo linguaggio. Musica nuova, anche italiana, italiana in particolare, soprattutto per il suo impegno, è la musica della nuova storia, più che mai oggi ancora da fare, ma da fare e che faremo.
Fame e macerie sotto i mortai. Siete lastricate, guide una donna di granito su 1000 barricate, sulla sua strada gelata, la croce uncinata, lo sa, d'ora in poi troverà Stalingrado in ogni città.
Così Luigi Pestalozza ci ha portato ai giorni nostri per quello che si potrebbe dire un 25 aprile di musica e resistenza. Usciamo dal nostro archivio con gli Stormy Six, entriamo nel finale con gli Ust Mamò e la voce del partigiano Giovanni Padoan.
Della resistenza vuol dire attualizzarli. Vivere semplicemente di memoria non serve. Se noi vogliamo veramente onorare coloro che sono morti nella lotta di liberazione, dobbiamo lottare oggi per realizzare quegli ideali che erano alla base di questa grande battaglia. Oggi, se vuoi essere un partigiano ancora, devi batterti con i mezzi che la democrazia ti mette a disposizione. Con tutti i mezzi devi batterti per salvaguardare e consolidare i principi scritti nella nostra Costituzione repubblicana. Che cosa vuol dire? Vuol dire batterti oggi per l'affermazione dei diritti dell'uomo, dei diritti del cittadino, dei diritti umani. E oggi abbiamo quindi la possibilità di affermare questi nostri principi.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo distenti.
Avevamo accennato all'inizio di questo nostro labirinto musicale alla data del 12 febbraio 1924. Esce il primo numero del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, L'Unità. Entra in clandestinità, ovviamente, e a Roma L'Unità torna a circolare legalmente il 6 giugno 1944. Quindi dopo l'ingresso degli alleati nella capitale. A Milano, purtroppo ancora in mano ai nazifascisti, Arturo Colombi, Alfonso Gatto, Elio Vittorini, Ernesto Treccani e Giansiro Ferrara lavoravano per assicurare l'uscita del giornale. E l'annuncio arriva, titolato a tutta pagina il 26 aprile 1945. L'insurrezione in atto marcia verso il suo epilogo vittorioso.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire.
Aldo dice 26 per 1.
Ed entriamo ora nella seconda parte di questo nostro labirinto del 25 aprile. Dobbiamo portarci tutti a Lisbona nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1974. Alle 11 della sera del 24, la radio Emissores Associados de Lisboa manda in onda Paulo de Carvalho, che canta il successo che ha avuto all'Eurofestival e depois do Adeus. Era il primo segnale in vista della rivoluzione popolare che fu attuata dalla fazione progressista delle forze armate portoghesi.
Portugal now and then the love.
Passo aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio.
Alla mezzanotte e 20, Radio Renascenza trasmette Grandola Villa Morena, il segnale d'inizio delle operazioni militari. E qui vi potete immaginare tutto quello che poteva succedere: l'arresto degli alti ufficiali fedeli al regime, l'occupazione dei luoghi strategici, e poi la notte vede tutta una serie, ovviamente, di movimenti per arrivare al mattino all'ingresso non cruento dei carri armati cui vi accennavo all'inizio del nostro programma.
Prendo la Villa Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade.
Vi racconto questo perché, come vi ho anticipato, io ero lì per lavoro. A quei tempi facevo il fonico per la RAI, sia per i programmi giornalistici che anche per i programmi culturali. In quel caso eravamo arrivati con una bella troupe per girare una parte di una fiction, si direbbe oggi. E così quella mattina, penso attorno alle 9, 9 e mezza, ci mettiamo auto, pulmini e quant'altro, gruppo elettrogeno, non so, non mi ricordo cosa, usciamo dall'albergo e dopo un poche centinaia di metri ci troviamo davanti i carri armati. E lì, con l'interprete, naturalmente, abbiamo capito che c'era qualcosa in atto di piuttosto forte, ma non sapevamo quale indirizzo avesse in quel momento. Ritornati in albergo, l'organizzatore della nostra troupe comincia a cercare di capire che cosa stava succedendo, chiama l'ambasciata italiana, chiama Roma, non so chi, non so cosa. Noi eravamo abbastanza, voglio dire, tranquilli perché non succedeva niente, voglio dire, ci siamo rifatti un caffè in albergo aspettando che si arrivasse a capire. A un certo punto sentiamo però il famoso sferragliare dei mezzi pesanti, quindi soprattutto i carri armati, ma molto vicini, perché eravamo noi in una viuzza che portava verso una delle avenide che andavano verso il centro di Lisbona. Io, curioso come non mai, direi proprio come sempre, lo dico al mio amico assistente operatore, gli altri erano tutti un po', andiamo a vedere cosa succede, perché ma che matto. E in effetti siamo usciti e c'era una di quelle scene che abbiamo visto nei documentari della fine della Seconda Guerra Mondiale, con grandi ali di gente attorno al percorso dei mezzi pesanti dell'esercito e sui carri armati tantissimi giovani, soprattutto ragazze, studenti, lavoratori, con lancio di garofani rossi. E da quel momento, appunto, questa rivoluzione popolare, perché così sicuramente è stata, si è chiamata la rivoluzione dei garofani.
Era de noite de varão, era de noite de varão. Quem nesta cama dormia, nela dormia, nela dormia. Sua boca amordaçaram, sua boca amordaçaram, com panos de seda fria, de seda fria, de seda fria.
Mi ricordo un Paolo Stoppa, protagonista di questa fiction, piuttosto allarmato, se non spaventato, stava telefonando da una cabina telefonica interna dell'albergo a sua moglie Rina Morelli, che era rimasta a Roma, e mi ricordo ancora perfettamente che le chiedeva: Rina, ti prego, chiama Giulio e digli dove sono e fatemi tornare a casa. E Giulio, ovviamente era Giulio Andreotti. Vabbè, questo tanto per dirvi un po' il clima, che d'altronde che potevi fare? Aspettare, tranquillo. E allora un omaggio a Lisbona, città affascinante sotto tanti profili che ben vi potete immaginare, un omaggio fatto da musiche, voci, effetti e quant'altro che ho registrato in un paio di mie brevi, purtroppo, visite alla capitale portoghese in ricordo di questi 50 anni dalla rivoluzione dei garofani, la Revolução dos Cravos.
Da saudade cobre teu rosto.
Non si fa alcuna fatica ad innamorarsi di una città piena di sole, di vento, di profumi, di suoni, soprattutto se il sole è quello di maggio e il vento viene dall'Oceano Atlantico. È da lì che soffia, forte, salato, e sembra si porti dietro la nostalgia dei marinai che salpavano in tempi lontani per rotte lontane alla ricerca di nuovi mondi. È il vento che porta i profumi degli arbusti, dei primi fiori, il vento che porta i suoni, suoni di una città ancora vissuta, abitata, formicolante di turisti ma anche di artigiani, di giovani chiassosi ma allegri e di anziani borbottanti col loro bicchierino di ginjinha tra le mani. E quanti musicisti di strada ne troviamo quasi ad ogni angolo.
Chi non conosce la danza da chuva, genuina do Alto Minho, vamos à chuva!
E in piazza Don Pedro incontriamo anche un folto gruppo di musicisti, cantanti e ballerini trascinati da musiche popolari. Dalla musica nelle strade di Lisbona andiamo a visitare invece i luoghi della musica. Entriamo oggi nell'unico teatro lirico del Portogallo, il Teatro São Carlos. Abbiamo un appuntamento con Paolo Pinamonti, sovrintendente e direttore artistico del teatro.
La situazione portoghese, per quanto riguarda soprattutto la musica, la cultura, è un po' come quella, per fare un esempio vicinissimo, francese, per cui c'è Parigi e il resto della Francia, o è un po' distribuita?
È molto centralistica, come la Francia, perché c'è stata una monarchia per parecchi anni, quindi il fatto della monarchia fino al 1908 era qui ed era tutto Lisbona, è tutto creato attorno a Lisbona. Adesso, con la creazione della Casa da Musica Porto, si è creata un potente fatto di polarità fra Lisbona e Porto, ma restano i due poli della realtà dell'attività musicale portoghese. D'altronde non possiamo dimenticarci che il Portogallo, pur essendo una nazione, come dicono qua i portoghesi con un punto giustamente d'orgoglio, la più antica d'Europa, perché dal 1147 che ha gli attuali confini quasi, di fatto è una nazione piccola, perché sono gli abitanti della Lombardia, 9 milioni di abitanti, per un'estensione di un territorio che è come la nostra Italia del Nord. Pensare a un decentramento delle attività culturali come un teatro lirico è difficile. Noi abbiamo già cominciato una collaborazione regolare con il centro del Portogallo, cioè con una città sul mare, che è una città che è molto vocazionata per il turismo, che è Figueira da Foz, ma che essendo vicino a Coimbra e quindi abbracciando un'ampia area del centro del Portogallo, realizziamo lì ogni settembre una piccola stagione lirica con due o tre titoli che presentiamo lì, naturalmente i titoli di grande popolarità. Abbiamo fatto Bohème, Traviata, Elisir d'Amore, Barbiere di Siviglia, perché è quanto giustamente una regione dove non si realizzano una normale attività lirica richiede, e notiamo una risposta molto positiva da parte del pubblico. Non si può pensare a un decentramento capillare per la realtà tipica del paese.
Donnette, correte, 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 donnette, donnette, correte, correte.
E torniamo ancora fuori. Scopriamo che dei vecchi platani rinfrescano la deliziosa piazzetta antistante il São Carlos. Siamo in una zona molto centrale, tra il Bairro Alto e il Rossio. Decidiamo di andare ad Alfam, quartiere di pescatori, di marinai. Lì il vento dell'Atlantico porta l'odore del baccalà, del pesce alla brace, delle sardine fritte. E lo facciamo con le parole di José Saramago, che nel suo viaggio in Portogallo ci consiglia di essere pronti a perdersi dietro il secondo angolo della via e decisi a non domandare la strada. È la maniera migliore di conoscere il quartiere. Certo, c'è il rischio di mancare qualcuno dei luoghi selezionati, ma camminando a lungo si finirà per passarci e nel frattempo avremo avuto il guadagno di imbatterci mille e una volta nell'inatteso. Forse è quello che il viaggiatore chiede. Perché Alfam, dice ancora Saramago, è un animale mitologico. Ci sono ore in cui è un animale sano e altre in cui si accuccia in un angolo a leccarsi le ferite che secoli di povertà gli hanno provocato sulla carne e che non trova il modo di curare.
Alfam è un sceraffo, ma non hai altra canzone. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção.
E cerchiamo un locale dove sono gli stessi proprietari e magari il cuoco o i camerieri ad esibirsi. E così è successo, tant'è vero che assieme al conto ci hanno messo sul tavolo addirittura un compact disc autoprodotto dai locandieri stessi.
Risos, gargagliadas, fados desgarradas, hoje a fama è un demonio, e in cada canto un suave encanto di un trono di Santo Antonio.
Volevo portarvi un attimo in quel teatro, ovvero il Coliseo dos Recreios. C'è stato un paio di anni fa un concerto molto importante che ha festeggiato i 40 anni di carriera di Carlos do Carmo. È poco conosciuto nel resto d'Europa, ancora meno nel resto del mondo, ma è un grande della canzone tradizionale portoghese. Non è riuscito, come Amália Rodrigues, a varcare i confini, ma è una voce molto importante. E poi, soprattutto, registrata in questo teatro che, probabilmente, come dice Pomarico, ha perso un po' della sua acustica, ma molto meno del suo fascino. Carlos do Carmo in una canzone dedicata alla sua Lisbona.
Ai Lisboa, se soubesses encontrar quem te encontrasse, talvez dia tivesses nome que te agradasse. Ai Lisboa, se evitasses te chamassem à toa, talvez dia encontrasses quem te chamasse Lisboa.
Il fado una volta era veramente dappertutto, al ristorante, al bar, nell'albergo. Certo che il fado fa vibrare delle corde, non può non far vibrare una musica che nasce dal profondo della natura di un popolo, della sua cultura, del suo modo di guardare agli affetti, ai sentimenti nella maniera più diretta e più schietta. Devo dire che anche lì ci sono dei grandi cambiamenti. Il fado vi occorrerà di sentirlo molto di meno nei ristoranti, quasi per niente nei bar, scomparso dagli alberghi e, ahimè, finisce col diventare una delle attrazioni folcloristiche. Si va a Lisbona, si va nel bar o nel luogo dove si sa che si fa il fado, ecco, un po' muore, no? Un po' come muore Venezia, in un certo qual senso, che adesso è diventata una città che è un contenitore di turisti. Tutti i veneziani non ci sono più, manca l'anima, rimane l'involucro. Ecco, questo è uno dei pericoli dei nostri tempi. E il pensiero che mi prende ferocemente allo stomaco quando penso al fatto che la musica potrebbe un giorno ridursi a una quantità di incisioni più o meno pregiate che stanno tutte in fila in uno scaffale e nessuno più saprà che cosa è un concerto, che cosa è decidere di andare a un concerto e che cosa ci si aspetta e si sa che ci sarà quando si va a sentire un concerto dal vivo.
No castello ponho un cotovelo, em Alfama eu descanso o olhar e assim desfaço o novelo de azul e mar.
E con Emilio Pomarico siamo già usciti sia dalla Fondazione Gulbenkian che dal Coliseo dos Recreios, dove abbiamo trovato la voce di Carlos do Carmo. E siamo così entrati nel secondo grande argomento che ci sta a cuore, il mistero del fado.
Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta.
Scrive bene José Saramago nel suo Viaggio in Portogallo. A proposito di Lisbona, il viaggiatore esce nella via, ma è un viaggiatore smarrito. Dove andrà? Che luoghi andrà a visitare? Che altri tralascerà per deliberazione propria o impossibilità di vedere tutto e parlare di tutto? E che cosa significa vedere tutto? Attraversare il giardino e andare a vedere le barche nel fiume sarebbe altrettanto legittimo dell'entrare nel monastero dos Jerónimos? Oppure niente di tutto ciò, starsene seduto su una panchina o sull'erba, godendosi lo splendido e luminoso sole. Si dice che una barca ferma non fa viaggio, infatti, ma si prepara a farlo. Il viaggiatore si riempie di buonaria al petto, come chi issa le vele per prendere il vento del largo. Già, aggiungo io, ma che rotta facciamo? Beh, semplice, andiamo a trovare una delle più grandi interpreti del fado di oggi, ma anche di quello tradizionale, che è Misia.
Eu vivo con due lua. Dallas me fiz compagnia.
Misia, andiamo subito in argomento. Può darmi la descrizione del fado? Che cosa è?
La parola viene da fatum, fatalité, le destin. Quando on chante le fado, on est en train de chanter le destin. Il y a plusieurs genres de fado, ça dépend beaucoup du poème qu'on chante. Il y a du fado humoristique, des fados qui chantent les grands sentiments de l'âme.
La parola viene da fatum, fatalità, destino. Quando si canta il fado, si canta il destino. Ci sono molti generi che dipendono dal testo, dal poema. C'è quello umoristico, il fado dei grandi sentimenti, quello che io preferisco. E il fado è una canzone urbana e sino dagli inizi ha sofferto e dato e ricevuto influenze da altre musiche. Ma sono canzoni che si rinnovano da sole. Il fado è conosciuto ovunque e la responsabilità di tutto ciò è Amalia Rodriguez. Non ho detto era, ma è, perché Amalia e la sua musica sono vive e lei l'ha portata al massimo livello possibile. Il fado è il mio modo di guardare negli occhi il destino. È la canzone della mia infanzia, anche se ho viaggiato molto, ed è un grido primario esistenziale.
Il fado è ma façon à moi-même de regarder tout droit et solitairement dans les yeux du destin. C'est la chanson de mon enfance. J'ai vécu au Portugal jusqu'à que j'avais 20 ans. Après, j'ai voyagé un peu. C'est comme un cri primaire et existentiel pour moi.
Si può allora parlare di fado prima e dopo Amalia?
Oui, bien sûr. Amalia a chanté le fado. C'était une époque solaire.
Quando canta un fado, da dove prende l'ispirazione per dare un'interpretazione? Dal testo? Dalla stessa musica? O dal significato che si può cogliere dietro le parole e dietro la musica?
Bella questione. Parce que chanter le fado, c'est comme une rencontre entre le corps et l'âme. C'est très physique et très spirituel en même temps.
Cantare il fado è come un incontro tra il corpo e l'anima, è molto fisico e spirituale al tempo stesso. Negli ultimi 10 anni ho invitato grandi scrittori come José Saramago, Antonio Lovantunes, Lidia Jorge. Nell'ultimo disco ho invece lavorato sulla forma, è per quello che si chiama rituel. Rituale è una forma che trasporta un contenuto. Ho fatto questo perché mi sono chiesta come mai il pubblico che ho incontrato nel mondo ha avuto la stessa gamma di emozioni durante i miei concerti. E perché chi ascoltava, anche se non capiva le parole, sentiva le stesse emozioni che quelle parole mi facevano provare. Capiva la forma, il linguaggio esteriore emozionale.
dans le concert. Et c'était parce que les gens, le public, même s'ils ne comprenaient pas les paroles, comprenaient l'émotion que ces paroles me faisaient sentir à moi. Ils comprenaient la forme, le langage extérieur émotionnel.
A metà tra un labirinto e anche un archivio, questa occasione per questo 25 aprile per ricordarci di tre anniversari. I 100 anni dalla nascita del quotidiano degli operai e dei contadini, 12 febbraio 1924, quindi parliamo dell'Unità, i 79 anni della nostra liberazione e i 50 anni esatti dalla rivoluzione portoghese dei garofani. Beh, di più non si poteva, e quindi un soddisfatto saluto da Claudio Ricordi.
Brandola della Morena, terra da fraternale, o povera Maisalena.
Ultimo regalo, José Afonso dal vivo con la canzone della rivoluzione portoghese al Coliseo dos Recreios.
Stuck forever by the glue. Oh, and you.